Capitolo 11. L'Europa cristiana si espande. Paragrafo 3. La cristianità in armi. Le crociate. I crociati conquistano Gerusalemme. Nel 1096 si misero in marcia i primi veri eserciti crociati, guidati dal fiorfiore della nobiltà europea. Goffredo di Buglione, Raimondo di Tolosa, Roberto di Fiandra, dirigendosi separatamente in tempi diversi verso Costantinopoli. Qui ottennero dall'imperatore Alessio rifornimenti e promesse di aiuto, impegnandosi a restituirgli le terre che i turchi avevano strappato a Bisanzio. La prima città conquistata fu Nicea, la seconda Edessa, subito trasformata in contea. Poi fu la volta di Antiochia, una città-fortezza che cadde dopo 7 mesi di assedio, e finalmente, dopo un viaggio durato 3 anni e reso difficile dagli scontri, dalla scarsità dei viveri, dalla sete, alcuni pozzi erano stati avvelenati, dal sole cocente che infuocava le armature, i crociati raggiunsero Gerusalemme. Era il giugno 1099. Gerusalemme fu cinta d'assedio e dopo un mese, scavalcate le mura, i guerrieri cristiani entrarono in città e si abbandonarono al saccheggio e al massacro della popolazione musulmana ed ebrea. I regni cristiani d'Oriente. Le promesse fatte dai crociati all'imperatore Alessio non vennero mantenute. Nessuna delle terre tolte ai turchi in Siria e in Palestina gli fu restituita, col pretesto che i bizantini erano fin dal 1054 scismatici, cioè separati dalla Chiesa di Roma. A Gerusalemme fu creato un regno e ne fu offerta la corona a Goffredo di Buglione. Ma, secondo la tradizione, questi rifiutò di portare una corona d'oro laddove Cristo era stato incoronato di spine e accettò solo il titolo di custode e difensore del Santo Sepolcro. Attorno a Gerusalemme si formarono principati e contee, come il Principato di Antiochia o la Contea di Edessa. I nuovi regni cristiani d'Oriente, isolati in mezzo a un vasto territorio musulmano, ebbero vita difficile, esposti come erano ad attacchi nemici e spesso a corto di rifornimenti per la lentezza con cui giungevano gli aiuti. Nascono gli ordini monastico-cavallereschi. In loro difesa sorsero nuovi ordini religiosi, detti monastico-cavallereschi, perché i loro membri erano insieme monaci e guerrieri. In quanto monaci, dovevano far voto, cioè promessa solenne, di vivere in povertà, castità e obbedienza. In quanto cavalieri, si assumevano il compito di difendere i luoghi santi, di proteggere i pellegrini e di assisterli nelle loro necessità. I monaci osservavano con scrupolo l'obbligo della povertà personale. Tuttavia, i nuovi ordini ricevettero molte donazioni in terre e in denaro, tanto che divennero ricchissimi, suscitando molte invidie. I tre principali furono l'ordine dei Templari, così chiamati perché avevano sede presso le rovine dell'antico Tempio di Gerusalemme, quello di San Giovanni Ospitaliero, ancora oggi esistente col nome di Cavalieri di Malta, e l'ordine dei Cavalieri Teutonici, che nei secoli XII-XIII precedettero i contadini tedeschi nella loro espansione verso est, lottando contro le popolazioni slave ancora pagane. Gerusalemme è definitivamente perduta. Tuttavia Gerusalemme non rimase a lungo in mano cristiana. Nel 1187 un geniale principe di origini curde, Salah ad-Din, dotato di grandi qualità militari e politiche e noto in Occidente come Saladino, riconquistò rapidamente tutte le regioni controllate dai cristiani, ad eccezione di alcuni centri fortificati sulla costa, e dopo un breve assedio entrò trionfalmente a Gerusalemme, restituendo la città all'Islam. Il Tempio di Gerusalemme fu trasformato nella moschea di Omar e fu destinato ad esaltare la grandezza dell'Islam. Ma ai pellegrini cristiani non fu impedito di visitare la chiesa del Santo Sepolcro, che venne risparmiata, né ai mercanti occidentali di continuare i loro traffici nei paesi musulmani. Le altre crociate. Le spedizioni crociate, 8 nel complesso, si susseguirono fino al 1270. Ad esse parteciparono grandi sovrani, come l'imperatore Barbarossa, il re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone e il re di Francia Luigi IX il Santo. ma tutti i tentativi compiuti dai cristiani per rientrare in possesso di Gerusalemme fallirono. Come vedremo più avanti, soltanto con la Sesta Crociata, una crociata di tipo particolare che si basò su accordi e non su scontri militari, i cristiani poterono rientrare per un breve periodo di 10 anni nella Città Santa, che però fu resa indifendibile abbattendo parte delle mura. Una crociata contro la cristiana Costantinopoli. A poco l'iniziale spinta religiosa si andò indebolendo. A volte sembrò perfino che si fosse perso di vista l'obiettivo della liberazione di Gerusalemme e del Santo Sepolcro. La Quarta Crociata, ad esempio, 1202-1204, non fu neppure diretta contro i turchi, ma contro la cristiana Costantinopoli, dove i cavalieri occidentali volevano riporre sul trono l'imperatore bizantino, deposto e tenuto prigioniero. Ma di fronte a una rivolta degli abitanti, più che mai ostili agli occidentali, la città fu presa d'assalto e saccheggiata. I guerrieri crociati si impadronirono di un ricco bottino e a Costantinopoli sorse un impero latino d'Oriente che durò dal 1204 fino al 1261, quando i bizantini ripresero possesso della capitale. Avvenimenti come questo resero ancora più difficili i rapporti fra le due chiese cristiane, la latina cattolica e la greca ortodossa, separate dallo scisma. Col tempo, tutti i possedimenti cristiani d'Oriente ricaddero in mano islamica. L'ultima fortezza crociata, quella di San Giovanni d'Acri, fu espugnata nel 1291. Le crociate degli umili. Oltre alle 8 crociate ufficiali, se ne conoscono altre, organizzate da gente semplice, persuasa che i potenti non potessero liberare Gerusalemme perché le loro rivalità, la loro superbia, la loro disunione costituivano un'offesa a Dio. La crociata non poteva essere opera che di gente povera e mite, dal cuore innocente come quello dei fanciulli. Si organizzarono perciò crociate popolari o addirittura crociate di bambini, che si conclusero tragicamente. Nel 1212, ad esempio, un pastorello dodicenne di nome Stefano, affermando di aver ricevuto da Cristo l'ordine di guidare una crociata in Terra Santa, riunì intorno a sé un buon numero di bambini e di bambine. Non avevano denaro per attraversare il Mediterraneo, ma speravano che Dio avrebbe diviso le acque per farli passare. Non solo il miracolo non avvenne, ma l'avventura finì male. Mercanti senza scrupoli li fecero imbarcare con l'inganno e li vendettero come schiavi in un porto africano. Le crociate, le repubbliche marinare. Le crociate furono un affare soprattutto per le città marinare italiane, che affittarono ai crociati navi da trasporto e da combattimento, vendettero armi e macchine d'assedio, anticiparono ad interesse i fondi per equipaggiare e nutrire le truppe. Come ricompensa ottennero in tutto l'Oriente magazzini, strade, banchine e porti per commerciare liberamente e in piena sicurezza. I maggiori guadagni, isole, porti e privilegi commerciali, esenzione da molte tasse, andarono a Venezia dopo la Quarta Crociata. Il saccheggio di Costantinopoli, del resto, servì soprattutto a pagare il costo delle navi che i veneziani avevano affittato ai crociati. Imparo a imparare. La lettura selettiva. La lettura selettiva consiste nell'andare direttamente a cercare le informazioni e i dati che interessano, saltando tutto il resto. È un tipo di lettura molto comune e tutti quanti ce ne serviamo di frequente. Ad esempio, nessuno legge dall'inizio alla fine l'elenco telefonico per cercare un numero, né in una stazione ferroviaria il tabellone orario da cima a fondo per sapere a che ora parte il treno e nemmeno l'intero volume delle pagine gialle per trovare una pizzeria vicino a casa. Anche tu certamente fai uso della lettura selettiva quando, ad esempio, consulti un indice o un vocabolario, cerchi una data in una cronologia, elenco ordinato di date o controlli sul diario il compito per i prossimi giorni.